21 settembre. Son proprio nato disgraziato. In casa non mi possono più soffrire e tutti non fanno altro che dire che per colpa mia è andato all'aria un matrimonio che per i tempi che corrono era una gran fortuna, che un marito come il signor Capitani, con 20.000 lire di rendita, non si trova tutti i giorni, che Ada sarà condannata a restare zittella tutta la vita come la zia Bettina, e via e dalli, una quantità di storie che non finiscono mai. Io vorrei sapere che gran male ho fatto alla fin fine per copiare un pensiero dallo scartafaccio di mia sorella. Ma da ora in avanti, o bene o male, giuro che il giornalino lo scriverò tutto da me, perché queste scempiaggini delle mie sorelle mi danno ai nervi. Dopo il fatto di ieri sera, pareva che stamani fosse successa a casa una gran disgrazia. Era già sonato da un bel pezzo a mezzogiorno e non c'era nemmeno l'idea di mettersi a tavola a far colazione come gli altri giorni. Io non ne potevo più dalla fame. Zitto zitto, sono andato in salotto da pranzo, ho preso della credenza tre panini, un bel grappolo d'uva, un'infinità di fichi dottati e con la lenza sotto il braccio mi sono avviato verso il fiume per mangiare in pace. Dopo mi sono messo a pescare. E non pensavo che ad acchiappare i pesciolini, quando ad un tratto ho sentito dare uno strappone alla canna che reggevo in mano. Forse mi sarò proteso un po' troppo in avanti, perché giù, punfete, sono cascato nell'acqua. Pare impossibile, ma in quel momento non ho potuto fare a meno di pensare fra me e me. Ecco, i miei genitori e le mie sorelle saranno contenti ora di non avermi più tra i piedi. Ora non diranno più che sono la rovina della casa. Non mi chiameranno più Giamburrasca di soprannome che mi fa tanta rabbia. Affondavo giù giù nell'acqua e non capivo più nulla, quando mi son sentito tirar su da due braccia d'acciaio. Ho respirato a pieni polmoni l'aria fresca di settembre e subito, sentendomi meglio, ho domandato al barcaiuolo che mi teneva in mano se aveva pensato di mettere in salvo anche la mia povera lenza. Non so perché la mia mamma abbia pianto tanto quando Gigi mi ha riportato a casa fradicio mezzo. Io stavo benissimo e glielo dicevo, ma le mie parole erano dette al vento perché le lacrime della mamma pareva che non finissero mai. Come ero contento di essere cascato nel fiume e di aver corso rischio d'affogare, se no non avrei avuto tanti complimenti né tutte quelle moine. Luisa mi ha messo subito a letto. Ada mi ha portato una tazza di brodo caldo bollente. E tutti, anche le persone di servizio, sono stati intorno a me fino all'ora di andare a desinare. Poi, lasciandomi così infagottato nelle coperte da farmi davvero morire di soffocazione, sono andati giù, raccomandandomi di star buono e di non muovermi. Ma era possibile questo per un ragazzo della mia età? Che cosa ho fatto appena sono rimasto solo? Mi sono levato, ho tirato fuori dall'armadietto il mio vestitino buono a quadrettini, mi sono vestito. E scendendo pian piano le scale per non farmi sentire, sono andato a nascondermi sotto la tenda della finestra in salotto. Se mi avessero scoperto, quante gridate avrei avuto. Non so come sia andata che mi sono addormentato quasi subito, forse avevo sonno o ero stanco. Il fatto è che dopo una buona dormita ho aperto gli occhi e da una fessura della tenda ho veduto Luisa seduta sul sofà, accanto al dottor Collato, che chiacchierava a voce bassa. Virginia strimpellava il piano in un angolo della stanza. Ada non c'era, era andato certo a letto perché sapeva che il capitani non veniva. Ci vorrà almeno un anno, diceva lui. Il dottor Baldi, sai, comincia a diventare vecchio e mi ha promesso di prendermi come suo aiuto. Ti dispiace d'aspettare, amor mio? Oh no, e a te? Ha risposto Luisa, e tutte e due si sono messe a ridere. Ma non lo dire ancora a nessuno, ha continuato lui. Prima di dichiararci fidanzati in pubblico, voglio avere una posizione sicura. Oh, ti pare? Sarebbe una sciocchezza. Mia sorella aveva appena finito di dire così, che si alzò un tratto, attraversò il salotto e si mise a sedere lontana dal dottor Collato. In quel momento, appunto, entravano nella stanza le Mannelli. Tutti non facevano che domandare con grande interesse come stava il povero Giannino, quando la mamma si precipita in salotto con un viso bianco da far paura, urlando che ero scappato dal letto, che mi aveva cercato dappertutto, ma che non mi aveva potuto trovare. Allora, perché non si affannasse di più, che cosa fo io? Esco dal nascondiglio cacciando un grande urlo. Che paura hanno avuto tutti! Giannino, Giannino, si lamentava la mamma piangendo, mi farai ammalare! Come? Sei stato tutto questo tempo dietro la tenda? M'ha domandato Luisa, facendosi di mille colori. Certo, mi predicate sempre di dire la verità, e allora perché non dite alle vostre amiche che siete promessi sposi? Ho risposto rivolgendomi a lei e al dottore. Mia sorella mi ha preso per un braccio trascinandomi fuori dalla stanza. Lasciami, lasciami, gridavo. Vado da me solo. Perché ti sei rizzata in piedi quando hai sentito toccare il campanello? Collato! Ma non ho potuto finire la frase perché Luisa mi ha tappato la bocca sbatacchiando l'uscio. Avrei una gran voglia di bastonarti e cominciava a piangere. Collalto, non te la perdonerà più. E singhiozzava, poverina, come se avesse perduto il più grande tesoro del mondo. Smetti di piangere, sorellina mia, io le dicevo. Ti pare che sarei venuto fuori dalla tenda senza dir nulla se sapevo che il dottore è tanto pauroso? In quella è venuta la mamma che mi ha riportato a letto, raccomandando a Caterina di non lasciarmi finché non fossi bene addormentato. Ma come avrei potuto dormire, giornalino mio caro, senza prima confidarti tutte le peripezie della giornata? Caterina non ne può più dal sonno, e ogni volta che sbadiglia pare che la testa le debba cascare giù dal collo. Addio, giornalino. Addio per stasera.